micro stilabili.
Il nostro ospite, l'antropologo Ivan Bargna, oltre a essere ordinario di antropologia e insegnare la materia in diverse università italiane, ha svolto molte ricerche etnografiche in Camerun, dove ha avuto modo di assistere alla maschera in azione dentro al suo contesto e quindi in movimento. La maschera di fatto esiste solo nella performance, dentro un'azione scenica. Pensiamo al teatro giapponese, quello balinese o alla commedia dell'arte italiana. Sentiamo quindi la sua esperienza con le maschere in Africa.
La maschera è qualcosa che ci porta oltre l'immediata visibilità. Quindi, se vogliamo farci un'idea di quello che è la maschera, non possiamo limitarci a ciò che vediamo, non solo perché la maschera vive di questo rapporto tra ciò che è da vedere e ciò che nasconde, e quindi è solo nascondendo che si può dare a vedere qualcos'altro. Il nascondimento è funzionale, ma appunto perché ci porta al di là del canale sensoriale che noi in Occidente privilegiamo, che è quello appunto della percezione visiva. La maschera ha a che fare con l'invisibile e appunto il rapporto tra i vivi e i morti è un po' questo, quello del marcare le differenze ma di stabilire anche punti e punti di raccordo tra questo e l'altro mondo. E questo si può fare, a seconda dei casi e delle situazioni, anche attraverso altri canali sensoriali. Ci sono forme di maschera o di mascheramento che passano attraverso altri canali sensoriali, non attraverso la vista, e che non poggiano su oggetti. Ad esempio, ci sono maschere di tipo olfattivo, quindi ci si maschera attraverso odori, puzze e profumi che alterano la percezione che gli altri hanno di noi, suggerendo un altro diverso tipo di persona. Pensiamo ai profumi, sono quei tipi sociali creati dalla pubblicità, che non vende solo e semplicemente un oggetto, ma un certo tipo di vita, no? Quanto più evocative delle pubblicità dei profumi. E anche qui sono delle modalità del mascheramento, oppure ancora mascheramenti di tipo sonoro. I Dan della Costa d'Avorio hanno delle maschere che sono delle maschere sonore, che agiscono attraverso dei suoni. Il camuffamento, l'assunzione di un'altra identità non umana, avviene attraverso suoni che non sono quelli del linguaggio umano. Oppure ancora, tra gli Igbo della Nigeria esistono le cosiddette maschere della notte, fatte da persone che senza vestire nessuna maschera nel buio, è il buio che li nasconde, se ne vanno in giro terrorizzando le persone attraverso appunto i suoni che emettono. E molto spesso le maschere emettono dei suoni o delle forme di lingua che non sono comprensibili, perché appunto stanno al di là dell'umano. E gli Igbo chiamano queste maschere voci vestite di oscurità.
Ma tornando un attimo a quanto detto nella precedente puntata sulle maschere che troviamo nei musei, perché ci inquietano anche appese letteralmente a un chiodo?
Allora, tra le mie ricerche c'è anche quella sui collezionisti d'arte africana tradizionali, molti dei quali sono collezionisti di maschere. Allora, quello che è interessante è andare a vedere dove mettono le maschere all'interno delle loro case, quindi nello spazio dell'intimità, lo spazio domestico, lo spazio che è sentito come più proprio, dentro il quale introducono, perché appassionati e perché li sentono come loro, degli oggetti che però vengono da fuori, quindi che hanno un'altra origine e che hanno avuto una vita precedente, prima di essere acquistati e collezionati. Allora, la cosa interessante è che le maschere non sono trattate come gli altri oggetti. Allora, è molto difficile, a me non è mai capitato, ad esempio, di trovare delle maschere africane in camera da letto.
Ma sa che ha ragione, ora che ci penso? Ma come mai?
Perché c'è uno spazio diurno e c'è uno spazio notturno. E lo spazio notturno è quello in cui si dorme, cioè in cui si perde il controllo, in cui si cessa di vedere, di esercitare il controllo, ma in cui si continua in una situazione di debolezza ad essere visti. Allora, se la maschera ancora ci inquieta, anche quando neutralizzata, è perché non è solo un oggetto destinato ad essere visto, ma qualcuno o qualcosa che ci vede, che esercita uno sguardo su di noi, anche quando la maschera non è più accompagnata dal corpo. Allora, pensate ad una maschera facciale a parete, quelle che hanno gli occhi forati.
Sì.
C'è un fronte e c'è un retro. La maschera rievoca, allude in maniera sensibile sempre e comunque a qualcosa che sta dietro, che c'è stato o che potrebbe esserci, e le cui tracce sono materialmente lì. Perché quando uno prende una maschera usata e la gira, trova le tracce d'uso, cioè la superficie è diversamente levigata a seconda dei punti dove appoggia il mento, dove appoggiano le guance, che sono come nell'antiquariato, no? Dove sta il fascino di un oggetto di antiquariato? Il fatto che riporta le tracce tangibili di una vita precedente. Lo stesso vale nella maschera, ma nella maschera questo è ciò che la costituisce come qualcosa di potenzialmente ancora minaccioso. Quindi come qualcosa di presente per quanto apparentemente assente, ma mai perso per sempre. Quindi il fascino ambivalente della maschera sta proprio in questa duplicità, che è quella del vedo non vedo, che è quella della fronte e del retro, che è quella della presenza e dell'assenza, che è quella del visibile e dell'invisibile. E la maschera è appunto, proprio per questo, uno strumento di trasformazione, di metamorfosi.
E prima di lasciarvi, un suggerimento. Cercate su YouTube video con maschere africane in azione, perché sono davvero spettacolari e indescrivibili a parole. Costumi e maschere ricchissime e corpi che danzano, che effettivamente non sembrano umani.
Ciclostilabili.